un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Due di Denari. Cominciamo con un brano di Jay-Z, non so esattamente bene poi negli Stati Uniti come si chiami, insomma, questo artista che è il signor consorte di Beyoncé, ma a parte questo in realtà noi volevamo cominciare un po' con questo scherzo, come spesso ci capita di fare, per guardare un po' ai guadagni delle star, che è un tema del quale abbiamo scritto qualche giorno fa sulle Sole 24 Ore. Cominciamo un po' sognando per capire come si moltiplicano i milioni di questi personaggi, appunto, dello star system, e tanto per capire se possiamo trarre appunto anche qualche spunto, visto che oggi è il giovedì di Investire Informati. Allora, che cosa ci ha raccontato il Sole 24 Ore qualche giorno fa? Che intanto Michael Jordan, dopo essere diventato il migliore di tutti i tempi nel basket, dopo aver conquistato, come sapete appunto, questo titolo, ha conquistato anche quello di sportivo più ricco di tutti i tempi, tanto da entrare nella classifica di Forbes USA, a far sbancare il campione che in carriera ha vinto 5 campionati e 2 ori olimpici. È stata la vendita nel 2023 della partecipazione nella squadra NBA Charlotte Hornets per un ammontare di 3 miliardi di dollari, e questo è il primo esempio. E poi Jay-Z nel 2023 ha festeggiato festeggiato appunto i suoi 2 miliardi e mezzo di dollari come patrimonio netto, grazie ad un'operazione però non nel settore musicale ma nel settore del beverage, perché la società di bevande Bacardi ha acquistato una quota di maggioranza, 750 milioni di dollari, nel marchio appunto di cognac di lusso che il cantante detiene. Al patrimonio appunto del rapper si somma anche peraltro quello della moglie Beyoncé, che è stimato intorno ai 540 milioni di dollari. La pop star è stata anche protagonista nel 2023 di un tour mondiale fra Stati Uniti e Europa che ha fatturato praticamente quasi 580 milioni di dollari. Poi andiamo all'annata proficua di Kim Kardashian, che ha visto crescere il proprio patrimonio grazie al proprio brand di biancheria intima Skims, di cui detiene una quota del 35%. Nel luglio scorso la società è stata valutata 4 miliardi di dollari in occasione di un round di finanziamento che ha raccolto 270 milioni contro i 3,2 miliardi di valutazione solo nell'anno precedente. Chi ha fatto inoltre particolarmente bene, peraltro, non solo all'economia statunitense ma anche al proprio portafoglio, è Taylor Swift. Lo sapete che peraltro è stata anche decretata persona dell'anno dal Time. Secondo Bloomberg la cantante avrebbe un patrimonio da 1 miliardo e 100 milioni di dollari, ma la 12 volte vincitore del Grammy ha guadagnato oltre 780 milioni di dollari lo scorso anno nelle date del suo tour nazionale, a cui si sommano poi gli incassi per il suo film concerto, che solo nel weekend del debutto ha venduto biglietti per 95 milioni di dollari. Per poi parlare anche del suo portafoglio immobiliare, che vale 150 milioni di dollari. Peraltro di immobili di lusso parleremo anche domani, perché domani, oltre oggi, parliamo di investimenti finanziari e di prospettive del settore finanziario. Domani faremo un focus anche sul mattone e parleremo anche di quello di lusso. Insomma, tante curiosità che ci servono per partire con un sorriso nel corso appunto della nostra trasmissione. Sicuramente i guadagni di queste persone non sono qualcosa di vicino a noi, ma insomma leggiamo queste curiosità sempre con interesse, almeno come vi dicevo, per sorridere. Oggi però è tempo di parlare di investimenti, di panorama dei mercati finanziari, quindi ritorniamo come sempre ad Investire Informati del giovedì, e nella prima parte parleremo di un caso anche che ha preoccupato e non poco il comparto bancario italiano. italiano alla fine dell'anno, perché a metà dicembre è stata commissariata appunto una banca. È stata, in realtà, la Banca d'Italia ha deciso appunto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di Smart Bank, e quindi abbiamo cercato di capire se e quale tipo di conseguenze abbia avuto questa notizia, che cosa fa questa banca, molto attiva nel settore dei conti di deposito. E siccome questo tema è stato un tema molto ricercato dai risparmiatori italiani, che hanno scelto appunto di non investire sui mercati finanziari ma di privilegiare appunto questo parcheggio per la propria liquidità, e allora chiaramente questa notizia ha destato appunto la nostra attenzione. La commenteremo tra poco con Gianfranco Ursino, capo di Plus 24 del Sole 24 Ore, che peraltro ha dedicato a questo tema un suo commento, un suo piccolo editoriale su Plus proprio il 30 dicembre. Poi, per quello che riguarda invece le prospettive sui mercati finanziari, avremo nostro ospite un gestore patrimoniale, Mario Unali di Kairos Partners SGR, che peraltro, oltre ad essere un esperto di mercati, ha scritto anche di recente un libro che peraltro abbiamo avuto anche l'occasione di ospitare qui a Due di Denari, ma lo richiameremo perché ha affrontato con una analisi molto approfondita il tema dell'inflazione, che è stato il grande tema che ha condizionato l'andamento dei mercati negli ultimi mesi. Chi troppo vuole l'inflazione dentro e fuori l'economia. Fatte tutte queste premesse, direi di intanto, come sempre, invitarvi a chiamarci all'800 24 00 24, per commentare con noi i temi del giorno, temi finanziari, quali sono le vostre curiosità relativamente al 2024. Chiaramente la traiettoria, come sempre, sarà data dall'azione delle banche centrali, che, come sapete, quest'anno sono pronte ad abbassare i tassi di interesse, ma in realtà con molta cautela. Peraltro lo hanno detto anche i verbali della Federal Reserve diffusi ieri sera, i verbali relativi all'ultimo meeting della Banca Centrale Americana. E oltre a questo, quali altri temi condizioneranno le scelte finanziarie di grandi investitori ma anche di piccoli risparmiatori? Ne parleremo tra poco. Adesso abbiamo il nostro giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Il passaggio al mercato libero, dal mercato di maggior tutela, sarà un altro dei grandi temi che dovremo affrontare, almeno per un periodo, sicuramente settimanalmente. Cominceremo a farlo già dalla prossima settimana. Intanto abbiamo avuto proprio ieri l'ultimo aggiornamento mensile prima del mercato libero. Il 10 gennaio finisce il mercato tutelato nel settore del gas, e allora cala ancora la bolletta per la famiglia tipo in tutela. A dicembre 2023 c'è una flessione del 6,7% rispetto novembre, secondo quanto appunto ha comunicato ieri sera l'ARERA, l'autorità del settore, che con la fine della tutela gas dal 2024 ha aggiornato per l'ultima volta le bollette dei clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero. In futuro sarà aggiornata, ha specificato l'autorità, mensilmente la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità, attivo per circa 2 milioni e mezzo di famiglie, con gli stessi criteri, tempi e modalità utilizzati fino ad ora. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo, consumi per 1.400 metri cubi annui, annualizzata, è di circa 1.307 euro al lordo delle imposte e risulta in calo del 29,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, cioè gennaio-dicembre 2022. Allora, come sapete, poi con il 2024 si è detto anche addio al reddito di cittadinanza con l'introduzione del cosiddetto assegno di inclusione, e le domande appunto per poter ottenere il beneficio si sono già potute cominciare ad inviare in autonomia dal sito dell'INPS appunto dal 18 dicembre scorso. È possibile però continuare a farlo attraverso i CAF da lunedì prossimo 8 gennaio. Intanto dal 26 gennaio l'INPS farà i primi accrediti relativi appunto alle domande di assegno di inclusione. I primi accrediti per le domande che sono state già presentate dal 18 dicembre fino al 7 gennaio e comunque entro il mese di gennaio 2024, ovviamente in presenza di questa condizione importante, cioè il patto di attivazione digitale sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell'istruttoria. Lo ha comunicato l'INPS, che peraltro ha fatto anche sapere che attiverà una campagna informativa e ha ricordato che per poter accedere al beneficio è necessario presentare la domanda di assegno di inclusione, effettuare, come vi dicevo, l'iscrizione al sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa SISL e sottoscrivere appunto il patto di attivazione digitale del nucleo familiare. In caso di sottoscrizione tardiva del patto di attivazione, il riconoscimento del beneficio decorrerà a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD stesso, e per questo motivo l'istituto ha previsto una intensa campagna di comunicazione per sollecitare gli aventi diritto e i richiedenti la misura per i quali non risulti sottoscritto un patto di attivazione. Allora, l'inflazione, come sapete, ci ha messo in grande difficoltà. Lo scorso anno ha eroso il nostro potere d'acquisto, peraltro è un'inflazione che ancora c'è, è stata placata dalle iniziative delle banche centrali, ma insomma i prezzi sono ancora altini su alcuni fronti e anche i conti correnti degli italiani sono stati colpiti dall'aumento appunto dei prezzi dal caro vita. Nell'ultimo anno il saldo totale dei depositi bancari di famiglie e imprese è crollato di 152 miliardi di euro e siamo passati da 1.452 miliardi di euro fermi sui conti correnti delle famiglie italiane a 1.300 euro circa. C'è stata quindi una riduzione di circa il 10,5%. Allora, questo dato si riferisce ad un periodo specifico, ottobre 2022-ottobre 2023, un periodo che ha visto le famiglie italiane attingere ai loro risparmi per far fronte alla fiammata dei prezzi e poi anche chiaramente a determinare questa decurtazione, questa erosione, hanno contribuito l'incremento dei tassi di interesse sui prestiti, sui mutui. Sappiamo anche che le imprese hanno dovuto utilizzare le loro riserve bancarie proprio per fronteggiare questo aumento dei tassi, magari le imprese hanno utilizzato più la loro liquidità depositata anziché andare a chiedere prestiti appunto alle banche. Allora, tutto questo ce lo racconta un report del Centro Studi di un'impresa, secondo il quale una parte del denaro sui conti correnti, circa 85 miliardi, è stata spostata sui depositi per i quali le banche hanno ripreso a riconoscere tassi di remunerazione in media superiori anche al 3%, mentre sui conti correnti appunto la media è molto più bassa, addirittura insomma i conti correnti non vengono neanche remunerati. Proprio questo è un tema interessante che abbiamo ritenuto necessario richiamare proprio perché a causa di questa politica di riconoscimento di remunerazioni molto alte sui conti di deposito, la Banca d'Italia ha messo sotto i suoi riflettori una banca italiana che poi è stato deciso appunto di intervenire su questa banca proprio perché questi tassi risultavano un po' esageratamente fuori mercato e quindi la Banca d'Italia adesso per il momento ha detto per il momento sciogliamo il consiglio di amministrazione. Fra un po' questa storia ve la raccontiamo, ma intanto c'è anche un'altra notizia da ricordare, e cioè che il Bitcoin ieri ha compiuto 15 anni. Il 3 gennaio del 2009 infatti veniva minato il primo blocco della blockchain di Bitcoin ed è questa la data che viene convenzionalmente utilizzata per celebrare il compleanno di quella che era ed è rimasta dopo tutto questo tempo la prima criptovaluta al mondo e quindi 15 anni di vita del Bitcoin. Peraltro questo anno è cominciato anche piuttosto bene perché, come sapete, il mercato sta aspettando che venga lanciato e che venga autorizzato negli Stati Uniti il primo ETF in Bitcoin, ma queste autorizzazioni tardano ad arrivare. Quando parte l'indiscrezione secondo la quale la SEC, la Consob americana, è pronta a dare la sua autorizzazione, le quotazioni riprendono a crescere. Infatti all'inizio di questo 2024 il Bitcoin ha di nuovo superato la barriera dei 45.000 dollari, poi ieri c'è stata una marcia indietro, qualche ridimensionamento appunto di questa notizia e il Bitcoin è sceso intorno ai 42.000-43.000. Tutto questo appunto per dirvi che è un mercato che è ancora oggetto di molta volatilità e quindi, come sempre, ritorniamo a raccomandare grande prudenza nel caso in cui siate invogliati ad approcciarvi appunto al mercato delle criptovalute. Detto questo, però, il nostro primo tema di oggi è cercare di chiarire che cosa è successo a dicembre a questa banca Smart Bank, e allora partiamo.
Investire informati.
Allora, intanto ringrazio per essere con noi, anche perché va detto, l'abbiamo scomodato in un momento di riposo, ma siccome Plus 24 si è occupato di questa vicenda, ci sembrava assolutamente necessario farci dare tutti i chiarimenti del caso dal collega Gianfranco Ursino, che è responsabile di Plus 24 del Sole 24 ore, il settimanale dedicato al risparmio e agli investimenti appunto del Sole. Gianfranco, ciao, buongiorno e buon anno intanto.
Buongiorno e buon anno a tutti anche gli ascoltatori, grazie Deborah.
Allora, abbiamo avuto questo Natale con commissariamento per Smart Bank, la banca di investimento digitale controllata dal gruppo Cirdan, è una banca digitale nata dalle ceneri di Banca del Sud neanche un anno fa. Il 21 dicembre, quindi proprio la vigilia di Natale, la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo sia di Cirdan Group SPA che di Smart Bank e poi l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, un provvedimento che chiaramente ha l'obiettivo di tutelare i clienti appunto di questa banca e di assicurare un adeguato presidio dell'operatività del gruppo in modo da ripristinare condizioni di sana e prudente gestione. Quindi insomma non è successo ancora nulla di grave, ma insomma un segnale d'allarme da non trascurare. Allora Gianfranco, ti chiedo intanto se ci puoi raccontare, poi arriveremo anche alle regioni per cui la Banca d'Italia ha ritenuto di intervenire, che cosa faceva questa banca, peraltro molto giovane, ma insomma già bloccata ad appena un anno dall'avvio della sua operatività. Che cosa sappiamo fino a questo momento?
Allora Deborah, la banca, come dicevi bene tu, è partita poco più di un anno, che è nata dalle ceneri proprio della Banca del Sud, che a sua volta era commissariata alla Banca d'Italia. Quindi dopo un anno e mezzo quasi ci ritroviamo un'altra volta con il commissariamento. Quindi è stata una misura sicuramente preventiva, e meno male che c'è stata, perché proprio la Banca d'Italia vuole garantire la continuità operativa del gruppo, e dai primi segnali di subito che ci sono da parte diciamo dei correntisti che hanno testimoniato Plus 24 in queste settimane, sembra che l'operatività, anche chi è arrivato il conto deposito a scadenza, i soldi sono stati rimborsati. Parlavo di conto deposito perché questa banca proprio ha fatto diciamo il suo business model proprio puntando sui conti depositi un po' particolari, però conti deposito che nella sua gamma d'offerta la banca ha via via strutturato in maniera sempre più articolata.
Tanto per far capire ai nostri ascoltatori, Gianfranco intanto ne ha proposto uno con scadenza 20 anni, interessi annui del 7% lordo, da corrispondere però in un'unica soluzione alla scadenza del contratto, quindi alla scadenza dei 20 anni?
Questo sì, con un vincolo che l'investitore ha di mantenere i soldi e di incassare tutti, quindi gli interessi del 7% promessi alla scadenza dei 20 anni. Oppure, e in tutte le altre forme di offerta di questi conti deposito di questa banca funzionano così, c'è il vincolo, però dall'altra parte la banca però si riserva lei, in quel caso dei 20 anni ogni anno, di anticipare la chiusura del conto, riconoscere gli interessi, perché se come previsto le banche centrali torneranno ad abbassare i livelli dei tassi di interesse, certo, la banca si è riservata l'opzione cosiddetto di richiamo, no? Nel senso che io posso benissimo come banca non prometterti più quell'offerta, te la chiudo lì alla fine di ogni anno, e così la banca corre meno rischi. Quindi è una cosa da stare molto attenti a questo aspetto, no? Perché alla fine ti ritrovi con un investimento che oggi potevi fare su un BTP, per faccio l'esempio, non è più il 5 ma qualche mese fa era il 5%, perché questa banca ti prometteva il 7% fra 20 anni. Attenzione che dopo un anno la banca poteva dire basta, non te li conosco più, chiudiamo qui, non so da.
E questo è uno, però ce n'era anche un altro di conto di deposito, un po' articolato. Esatto, vai.
Sì, poi c'è quest'altro che proprio la coincidenza vuole, hanno ritoccato in questa fase di mercato che ci attendiamo una discesa dei tassi, questa banca l'ha addirittura aumentato con una proposta che al momento ancora in corso. Ho provato Deborah a registrarmi e vedere un attimo se era fattibile ancora ed è ancora possibile accedere a questa offerta, perché l'operatività della banca ancora continua, no? E quello che ti posso dire è che c'è un'offerta che con una struttura step up, significa che sì, il primo anno ti riconoscono il 4,25% per poi salire fino all'8,25%.
Sì, ne abbiamo sentito parlare con le recenti emissioni anche del Tesoro, praticamente un tasso cedolare crescente nel tempo, quindi lo step up è questo.
Perfetto. Mm. E la banca quindi alla fine dei 5 anni in questo caso, quell'opzione ogni 3 mesi, comunque in questo caso ogni 3 mesi di richiamarsi questa sua offerta, e ti offre alla fine un rendimento lordo del 6,5, no? Dal 4 iniziale si arriva all'8,25 e guarda caso questa offerta è partita il giorno stesso in cui la banca è stata commissariata.
Infatti, proprio di fronte a quest'ennesima proposta commerciale, la Banca d'Italia ha detto aspettate un attimo.
Finisco l'ultima offerta che era stata fatta a ottobre di quest'anno e che è quella che secondo quanto mi risulta ha fatto accendere un po'
l'alert
alla Banca d'Italia, è quello di offrire anche conti deposito, solo nel nome dico io, anche strutturati, agganciati all'andamento della borsa, cioè la tua remunerazione, se ci sarà a quel punto, dipende da quello che è l'andamento dei mercati di borsa italiano, perché è agganciato all'indice FTSE MIB. Questa offerta è stata fatta da ottobre a novembre di quest'anno ed è quello che, su cui Banca d'Italia sicuramente a quel punto ha detto basta, cerchiamo di fermare qui l'operatività di questa banca perché altrimenti ci potrebbero essere delle ripercussioni. Adesso come adesso ci sono i commissari, vedremo cosa succederà naturalmente nei prossimi mesi, ancora comunicati ufficiali non ci sono stati, ma da quello che abbiamo potuto appurare oggi come oggi a chi arriva il conto deposito a scadenza sta ricevendo le somme sul proprio conto e quindi l'operatività al momento è garantita.
Senti,
naturalmente sono tutti i conti deposito di una banca italiana e come tale anche loro hanno una garanzia sul capitale investito fino ai 100.000 euro garantiti dal fondo interbancario.
Dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Allora, in un anno intanto quanti clienti era riuscita a raccogliere Smart Bank? Allora, leggo 7.000 clienti, questa è la cifra totale?
È la cifra che appare da interviste rilasciate nei mesi scorsi da parte dei dirigenti della banca per spiegare il successo che avevano avuto. E sul bilancio, l'unico bilancio che hanno la banca approvato risale al 31/12/2022 e che era un bilancio di un'operatività di una banca partita 2 mesi prima, quindi non c'era nemmeno il dato sui clienti che era rilevante. Dobbiamo aspettare adesso ad aprile, diciamo, di quest'anno oramai, per vedere nel bilancio del 2023, quando lo approveranno, di vedere un po' quanti clienti hanno, a meno che i commissari con una scelta di trasparenza facciano una comunicazione al mercato per raccontare un po' di numeri, un po' di cifre di questa realtà che ancora era talmente giovane che non si hanno numeri ufficiali.
Allora, proposte di conti di deposito con riconoscimento di tassi di interesse molto alti, nettamente al di fuori delle proposte di mercato appunto circolanti, e quindi già questo doveva suggerirci un po' di attenzione rispetto all'approccio e alla sottoscrizione di queste offerte. Dopodiché le banche fanno quello che vogliono, possono proporre anche strumenti che rendono il 150.000%, ma è chiaro che noi dobbiamo avere gli strumenti in testa per poter capire dove prestare attenzione rispetto appunto a queste proposte. Ed è questo un po' il punto che tu tocchi nel tuo commento del 30 dicembre scorso, Gianfranco, no? Ecco, questi livelli di rendimento promessi dovevano in qualche maniera suggerire di fare un po' attenzione alla clientela che ha deciso appunto di fare alla fine queste scommesse, perché non so come altro definirle.
Sì, anche perché come dicevo prima sono scommesse su cui la banca comunque si garantisce, dice che può sempre chiudere lei il contratto in corso non garantendoti più quanto proprio promesso inizialmente. Naturalmente è tutto scritto nel contratto che sicuramente il cliente ha firmato, però quando vi propongono queste offerte anche da parte di istituti, in questo caso regolamentati, no, sotto la vigilanza delle autorità italiane, in ogni caso prestare attenzione e cercare di approfondire sulla solidità della banca, approfondire sull'offerta, perché c'è sempre la magagna, c'è sempre un qualcosa che la banca naturalmente deve tutelarsi, perché non è che è lì a regalare i soldi, il denaro e gli interessi naturalmente ai clienti, deve fare la sua attività, deve guadagnarci e per guadagnarci deve strutturare i prodotti in maniera tale che ci sia naturalmente una possibilità di non restare poi la banca col cerino in mano.
Gianfranco, diciamo che questa banca ha cavalcato un po' questo desiderio che tanti risparmiatori italiani hanno manifestato negli ultimi mesi, e cioè quello di smontare la liquidità ferma sui conti correnti, cercare del rendimento ma senza approcciarsi ai mercati finanziari e farlo appunto con i conti di deposito che sono tornati da parte di molte banche a appunto riconoscere dei rendimenti interessanti, più o meno allineati con quelli dei titoli di Stato, niente di particolarmente eccezionale, però sono strumenti tra virgolette non di investimento ma di parcheggio semplici che raccolgono il desiderio di tanti risparmiatori, però certo appunto questi livelli di interesse riconosciuto era davvero esagerato. Però gli italiani i conti di deposito continuano a cercarli, voi che cosa rilevate con Plus?
Sì, ma sempre con quella finalità principale che è quella del parcheggio. Qui stiamo parlando di vincoli che andavano a 20 anni, a 10 anni, a 5 anni, già troppo, no? Questo è un prodotto naturalmente per parcheggiare liquidità, che bisogna valutare le offerte per un periodo temporaneo, soprattutto per chi ha necessità della liquidità che detiene sul conto corrente da qui a 3-6 mesi, un anno massimo. Ecco quali sono le opportunità da cogliere con i conti deposito. E attenzione ai vincoli che ci sono dietro, perché come in questo caso non ci sono altre realtà bancarie che ti offrono, e c'è tutte le gambe di offerta di queste banche, soprattutto online, che fanno queste offerte, da prestare attenzione a cosa significa svincolabile, vincolato oppure libero. Ci sono tre tipologie e sulla base di quello poi uno può rientrare delle somme investite o depositate, come sarebbe meglio dire, in questi prodotti, e quindi bisogna stare attenti e leggersi il contratto prima di andare a firmare.
Certo.
Perché gli interessi sono allettanti, però attenzione poi a cosa c'è dietro, sempre a quelle articoli diciamo del contratto che bisogna leggere sempre.
Allora Gianfranco, torneremo sicuramente a parlarne per capire poi se intanto i contratti in essere saranno rispettati o se appunto la banca invece sfrutterà questa opzione richiamo dei contratti appunto fatti sottoscrivere ai propri clienti, anche a causa di questa evoluzione non positiva appunto delle proprie vicende, della propria storia. Grazie per essere stato con noi. Peraltro segnalo che molti ascoltatori ci stanno dicendo ma censurate il fatto, non dite chi era la presidenza di questa banca. Non c'è nessun problema nel ricordare che il presidente a questo punto commissariato di Smart Bank era Carlo Alberto Carnevale Maffè, insomma un economista molto noto, un bocconiano, ha fatto anche con noi per tanti anni una trasmissione con Oscar Giannino, ecco l'ho detto, dopodiché insomma sono personalità che hanno tante relazioni, che fanno tante altre cose oltre alla loro attività primaria, e non sarà certamente contento Carnevale Maffè rispetto a quello che è successo alla banca che presiedeva, e adesso gestirà come vorrà questa situazione. Grazie Gianfranco, buon anno, a presto.
Grazie a voi.
Adesso vi racconto la seduta di borsa di oggi, poi andremo ai mercati finanziari, prospettive per il 2024.
Pecunia non ho.
Due di denari.
Direi anche attenzione ai conti deposito con dei sottostanti accordi o contratti di acquisto di titoli della banca emittente.
E mi domando come sia possibile una previsione al ribasso dei tassi, poiché oltre al blocco del canale di Suez per qualche giorno, che rappresenta il 40% del traffico di merci mondiali, abbiamo ripetuti attacchi dei ribelli Houthi che stanno facendo sì che le merci abbiano ormai aumentato di circa 10 giorni il tempo di arrivo a destinazione, e oltretutto pare che anche i costi assicurativi siano aumentati.
L'inflazione andava fermata sanzionando gli speculatori, non alzando i tassi.
Insomma, avete sentito che commenti anche piuttosto articolati che questa mattina i nostri ascoltatori vogliono condividere con noi, addirittura si cimentano in queste analisi geopolitica molto interessanti, insomma apprezzabili, noi li ringraziamo, insieme a me li ringrazierà sicuramente anche il nostro ospite di oggi, Mario Unali, gestore patrimoniale di Kairos Partners SGR, ben trovato, buongiorno e buon anno soprattutto.
Buongiorno, buon anno a te Debora e a chi ci ascolta.
Tra l'altro il nostro ultimo ascoltatore ha toccato il tema dell'inflazione, Mario Unali ha scritto anche un libro, ma sul libro ci ritorneremo verso la fine del programma, anche perché lo abbiamo ospitato per farglielo raccontare, quindi prima mi interessa capire quali sono i suoi altri pensieri sugli scenari di investimento e gli scenari finanziari, ma il libro lo ricordo nel titolo, Chi troppo vuole inflazione dentro e fuori l'economia, edito appunto da Mondadori Università per la collana Scienza e Filosofia. Allora, tra l'altro Kairos Partners, come hanno fatto le grandi SGR, le grandi case di investimento, ha pubblicato proprio a dicembre il cosiddetto Market Outlook per il primo trimestre del 2024, ci sono delle considerazioni interessanti, peraltro anche delle previsioni subito azzeccate, perché per esempio questo rapporto ci diceva che per i primi mesi dell'anno sarebbe stato difficile prevedere un movimento positivo dei mercati considerate le condizioni economiche, ed effettivamente i primi tre giorni dell'anno li stiamo già vedendo piuttosto nervosi. Tutto nelle attese, Unali, oppure forse questi ribassi di questi primi giorni dell'anno un pochino sono stati un po' più accentuati magari del previsto?
Sì, sono stati accentuati anche dalla scarsità di volumi sui mercati, tipica della prima settimana dell'anno. È ancora un momento in cui si tratta poco sui mercati, quindi qualsiasi movimento a rialzo o a ribasso viene un po' esacerbato da questo fattore tecnico. C'è da dire che nonostante sia ancora molto presto per fare delle valutazioni, il mercato ha chiuso un po' con i botti di Capodanno anticipati, il 2023 con due mesi molto forti, scontando uno scenario economico sostanzialmente roseo sia negli Stati Uniti sia in Europa, in una configurazione direi diametralmente opposta a quella che avevamo 12 mesi fa, quando tutti si aspettavano un forte rallentamento economico e sono stati invece sorpresi al rialzo dalla performance delle economie e poi di quella da quella dei mercati. Quindi ci troviamo adesso in uno scenario in cui gli investitori si aspettano tagli dei tassi, mercati ancora forti, dobbiamo stare attenti soprattutto da gestori patrimoniali alla possibilità di una sorpresa stavolta dall'altra parte.
E quindi un 2024 che, come ci diceva Mario Unali, si apre in maniera esattamente speculare al 2023. Un anno fa erano tutti negativi, prevedevano una recessione, si facevano tanti numeri rispetto a quanto sarebbe stata profonda, e invece non è arrivato niente di tutto questo, il mercato anzi ha brillato con dei momenti di stop, come è successo per esempio la scorsa estate, ma il mercato per esempio è stato in grado anche di superare questo altro fattore di forte disturbo, quello dell'inizio dell'anno scorso, le crisi bancarie americane, ne abbiamo avuta anche una importante in Europa, il caso di Credit Suisse, che non è che non ci abbia preoccupato, eppure tutto poi è stato superato. Perché? Perché il mercato ha cominciato a guardare a quello che succederà quest'anno, e cioè finalmente l'inflazione, le banche centrali sono riuscite a metterla, a domarla un po', adesso potrebbe scendere ancora, e però quest'anno insomma tutti si aspettano dei tagli dei tassi di interesse. Ieri sera però credo che i verbali dell'ultimo meeting della Banca Centrale Americana abbiano di nuovo un po' raffreddato le attese, no? Perché questi verbali appunto pubblicati ieri sera hanno detto che i banchieri ritengono appropriato mantenere una politica restrittiva per riportare l'inflazione al 2% ancora per un po' di tempo, il picco dei tassi, hanno detto, è stato raggiunto o quasi, sono probabili dei tagli ai tassi di interesse nel 2024, ma c'è sempre un inciso che richiama l'attenzione, il percorso è molto incerto. Che ci dice Unali su queste aspettative sulle riduzioni dei tassi che veramente sono la grande attesa del 2024?
Sì, farei, Debora, due considerazioni. La prima è che l'inflazione di fondo, quella che chiamiamo core in inglese, che è quella che guarda la Banca Centrale Americana, è negli Stati Uniti ancora al 4%, ossia a un livello doppio rispetto a quello auspicato proprio dall'autorità di politica monetaria. Quindi bisogna innanzitutto adottare una certa cautela quando si pensa alla tempistica di questi tagli dei tassi di interesse, poiché ricordiamo che non è ancora, diciamo, l'inflazione in linea, sebbene sia in calo, non è ancora in linea con il target. La seconda considerazione è che le banche centrali ovunque nel mondo occidentale mantengono sempre aperta una dialettica con i mercati. In che senso? Nel momento in cui le borse salgono, i tassi di interesse scendono, le condizioni finanziarie sono già molto più favorevoli e diciamo hanno sostenuto già in parte l'economia prima ancora che le banche centrali si muovano. Quindi nel momento in cui abbiamo avuto appunto un 2023 molto forte sui mercati, tassi che sono scesi in una maniera molto importante, probabilmente la banca centrale tenta di gettare acqua sul fuoco delle aspettative per riportare i mercati in equilibrio.
A parte ricordare quello che è successo nel 2023, forse vale la pena anche fare un bilancio di un ciclo, diciamo, un po' più ampio, ricordando anche quello che è accaduto nell'anno precedente, nel 2022, quando sono andate male praticamente tutte le classi di investimento. Mettiamo insieme questi due anni, Unali, che lezione ci portiamo a casa?
Sì, è un punto molto interessante. Noi abbiamo avuto due anni dall'inizio del ciclo di rialzo dei tassi di interesse in cui negli Stati Uniti i tassi di politica monetaria sono andati dallo 0,5% al 5,5%, quindi un rialzo molto forte, il più forte degli ultimi 40 anni. In una dinamica simile si è mossa l'eurozona andando dallo 0 al 4,5%. Quindi è utile probabilmente vedere l'effetto complessivo sui mercati di questo periodo e non fermarsi alle ottime performance del 2023. Beh, ci sono delle indicazioni, a mio giudizio, molto interessanti. La prima è che il mercato migliore del mondo è il mercato azionario italiano, che ha fatto sulla somma dei due anni una performance del più 18%. Il che ci dice, ci restituisce delle indicazioni, a mio giudizio, molto confortanti sul nostro paese e sulla nostra, sul nostro mercato azionario. Si tratta quindi di una forte presa di coscienza da parte del mondo degli investitori azionari del fatto che l'Italia era un paese sottovalutato già prima dell'inizio di questo ciclo di rialzo dei tassi. L'oro ha fatto anche una performance interessante, più 13% dalla fine del 2021 alla fine del 23, mentre è curioso notare come il Nasdaq, che tutti guardano come il grande driver del mercato con le cosiddette magnifiche sette azioni che hanno guidato i rialzi del 23, il Nasdaq sui due anni è ancora negativo del 2%, quindi non si è ancora del tutto ripreso dalle drammatiche, direi in alcuni casi, performance del 2022, quando la loro correlazione inversa con i tassi di interesse ha pesato appunto sulle performance, mentre la parte, diciamo, obbligazionaria ancora soffre molto, con il BTP che perde il 12% dall'inizio del 22 e il Bund addirittura il 16%.
Interessante questo ragionamento che ci ha regalato rispetto alla prestazione appunto della borsa italiana tra i migliori al mondo in questo biennio, senza però naturalmente dimenticare che tipo di composizione ha il nostro listino. È sicuramente una borsa piccola, però insomma gli italiani investono nella borsa italiana, diciamo storicamente hanno sempre cercato anche le società in grado di remunerare gli azionisti, la politica di dividendi è stata sempre molto apprezzata e non ci dimentichiamo il peso che ha il comparto finanziario e bancario. Quindi comparto bancario, Unali, ricordiamolo, che è stato sicuramente favorito dagli aumenti dei tassi di interesse praticato appunto dalle banche centrali e poi anche dal fatto che in Italia ci aspettiamo, adesso non la voglio far sbilanciare su questo tema perché è molto delicato, ma comunque aspettiamo una grande operazione di consolidamento, le interessate sono sempre le stesse, quindi sì, borsa italiana molto bene, ma anche per questi fattori oggettivamente molto domestici.
Sì, assolutamente, è una combinazione di fattori macroeconomici e anche poi più micro che aiutano un movimento di mercato, direi anche guidato da fattori specifici, come giustamente evidenziavi tu, Deborah. Questo vale per l'Italia, ma vale anche in generale per i mercati, dove io vedo tantissime opportunità, come si suol dire nel nostro gergo, idiosincratiche, ossia specifiche legate a singoli titoli, a singoli settori, in un mercato che finalmente, grazie al ritorno dei tassi di interesse, sta cominciando davvero molto a discriminare tra buone aziende, tra virgolette, quindi con bilanci solidi, e quelle invece più in difficoltà, che sono più penalizzate ovviamente dal maggiore costo del denaro. Quindi è un contesto in cui, rispetto agli anni del pre pandemia, probabilmente sarà molto interessante andare a cercare soluzioni di gestione attiva, quindi andare a cercare ciò che andrà bene e ciò che andrà male, piuttosto che affidarsi a indici e a appunto soluzioni di investimento passive che, devo dire, hanno funzionato molto bene, ma che non promettono altrettanto bene per il prossimo futuro.
È interessante questa cosa. Allora dovremmo fare anche una trasmissione sugli ETF per capire grandi gestori appunto di questi strumenti cosa ne pensano rispetto a questa sua analisi. Detto questo, adesso abbiamo il domandone. Paolo, eccolo qua. Ma sì, la facciamo anche oggi la domandona, anche se Mauro non c'è, ma io sono molto generosa in questa prima parte del 2024. Allora, lo dicevamo all'inizio, secondo il report del Centro Studi di Un'Impresa, di quanto si è ridotta la cifra conservata dagli italiani sui conti correnti nell'ultimo anno. Un'impresa ha considerato il periodo ottobre 2022-ottobre 2023. Ho dato una cifra molto precisa, adesso c'è il traffico.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
Allora, il domandone di oggi è una indicazione che ho dato all'inizio della trasmissione, riportando quanto ha riferito il Centro Studi di Un'Impresa, che ha calcolato, non è un calcolo ma è proprio un dato assoluto, quanto si è ridotta la cifra conservata dagli italiani sui conti correnti nell'ultimo anno. Un'impresa ha considerato questo periodo ottobre 2022-ottobre 2023. Ho dato un'indicazione precisa e quindi mi aspetto la vostra risposta all'800240024. Aspettiamo solo le risposte appunto attraverso il numero verde. Mario Unali, nostro ospite di questa mattina, non può rispondere perché ha sentito la prima parte della trasmissione e poi lui ha magari delle informazioni di così molto riservate che potrebbe appunto sfruttare questa mattina per rispondere. Gli ospiti generalmente non possono rispondere al quizzettone, scusate se mi sto intrecciando stamattina la patata in bocca, come si dice. Unali, allora, questo è un anno, lo dicevamo peraltro anche all'inizio della ripresa dei due di denari con un altro gestore, un anno pesante dal punto di vista politico. Abbiamo le elezioni americane, abbiamo quelle europee e vari altri appuntamenti in giro per il mondo. Quanto conterà il fattore politico per l'andamento dei mercati finanziari per il 2024?
Conterà moltissimo, non c'è dubbio. Quest'anno ci sono elezioni in paesi che contano per il 60% del PIL mondiale, inclusi paesi come l'India, l'Indonesia, dove appunto c'è una grande densità di popolazione. Quindi ci sono delle realtà, appunto ho citato l'India, faccio solo un esempio per dire che ci sono delle storie di investimento straordinariamente interessanti nel medio periodo, dei macro temi, che però hanno sempre bisogno di un come dire, di un catalyst, come diciamo noi, quindi di un evento di breve termine affinché l'interesse degli investitori internazionali si materializzi e si trasformi poi in acquisti sui mercati di quei paesi. Bene, l'India è uno delle realtà più interessanti sotto questo profilo. Credo che una eventuale vittoria del governo in carica possa portare questa sensazione di stabilità politica che spesso aiuta gli investitori ad avvicinarsi a mercati che appaiono in qualche modo esotici. Verso la fine dell'anno avremo naturalmente gli Stati Uniti, avremo anche il Regno Unito, dove si preannuncia almeno fino a questo momento un cambio di amministrazione, quindi c'è tantissimo da fare. Tornando al mio punto precedente, guardando le opportunità specifiche e guardando meno magari alle asset class nel loro complesso. In questo momento, proprio per il fatto di per la difficoltà di prevedere le mosse delle banche centrali, per questo tiro alla fune tra aspettative del mercato e poi effettivi tagli dei tassi di interesse, è veramente molto difficile capire quanto i tassi torneranno indietro e se davvero riusciranno a tornare indietro. Ricordo che parla Deborah con qualsiasi economista e sentirai sempre la solita storia, ossia che è molto facile ridurre l'inflazione dall'8 o dal 9% fino al 4 attuale o al 3,5 attuale.
Ma portare
Europa,
dal 4 al 2
è molto difficile fare l'ultima parte di questa corsa, quindi davvero c'è una grande incertezza sotto questo aspetto.
Mario Unali, lei per Kairos Partners SGR è lo specialista delle classi di investimento alternative. Cosa significa esattamente? Che cosa è composto questo mercato?
Ma il mercato è composto dalle stesse classi di investimento dei fondi tradizionali, quindi si tratta sempre di azioni, obbligazioni, valute e materie prime. E la differenza con un fondo comune di investimento è che un fondo alternativo può sostanzialmente scommettere anche al ribasso, quindi può tentare di ridurre la volatilità dei rendimenti in tempi negativi, come ad esempio nel 2022 o in altri anni, come ad esempio il 2008, quando ci sono delle grandi crisi finanziarie. Gli investimenti alternativi sono in grado di proteggere il capitale in maniera più efficace. Quindi si tratta di una versione un pochino più sofisticata, un pochino più efficiente, se vogliamo, da un punto di vista di rapporto tra rischio e rendimento rispetto ai fondi comuni di investimento.
E che prospettive hanno questi investimenti alternativi per il 2024? Su che cosa punterete voi gestori?
Sì, appunto, la nostra è un'area non direzionale, nel senso che noi non guardiamo necessariamente ai rialzi dei mercati per partecipare il più possibile con un approccio estremamente rischioso, come fanno appunto i fondi comuni, ma per noi è importante la dispersione dei rendimenti, ossia quanto i titoli all'interno di un determinato mercato riescano ad avere rendimenti diversi tra di loro, quindi quanto appunto le buone aziende salgano e quanto invece le aziende in condizioni meno favorevoli scendano. Quando questo succede, tipicamente ci sono tante opportunità e si possono costruire dei portafogli molto efficienti che hanno tanti motori di performance. Quando invece è molto alta la correlazione tra titoli e tra mercati, come ad esempio abbiamo visto negli anni dei tassi a zero, queste strategie naturalmente tendono a sottoperformare, perché è più facile investire direttamente in un indice, appunto in un ETF, che propone rendimenti molto alti grazie al rialzo degli indici.
Intanto vedo che gli ascoltatori in molti stanno rispondendo al nostro domandone, fra un po' li ascolteremo. Anzi, vedo, io direi che prima di concludere la nostra conversazione con Mario Unali, abbiamo almeno ancora 4 minuti, direi che possiamo ascoltare le risposte, perché altrimenti ci vanno a finire sempre proprio nell'ultimissima parte. Allora Marco, io vedo un numero, ecco qua, vedo Mirella dalla provincia di Milano. Intanto Mirella, buongiorno. E allora, il centro studi di un'impresa ci ha raccontato che fra ottobre 2022 e ottobre 2023 sono calati molto i soldi dai conti correnti degli italiani. Di quanto, Mirella?
Purtroppo sì, sono di 156 milioni e circa.
E in realtà invece la cifra è molto più alta, Mirella, mannaggia. La prossima volta speriamo appunto che possa rispondere correttamente al nostro quiz. Tiziano dalla provincia di Udine.
Se non ho capito male, 152 miliardi,
esatto,
pari al 10% dell'ammontare precedente.
10,5%, bravissimo Tiziano. Infatti Mirella ha parlato di milioni, ma qua invece stiamo parlando proprio di miliardi. Grazie a Tiziano, vedremo come darle il dovuto riconoscimento appunto alla partecipazione al quiz. Insomma, tanti italiani Unali che cercano ancora il conto di deposito e però magari perdono delle opportunità. L'inflazione adesso è un pochino più sotto controllo rispetto alle preoccupazioni che ci ha dato nei mesi passati. Lei ne ha scritto tanto nel suo libro, L'inflazione dentro e fuori l'economia. Quanto ci dovrà preoccupare quest'anno, a parte il fatto che da questo 4% lo dobbiamo riportare al 2%, lo zoccolo duro dell'azione delle banche centrali? Insomma, ci faccia un po' uno scenario un pochino più dettagliato sull'andamento dei prezzi, anche perché i focolai di preoccupazione, lo diceva anche l'ascoltatrice prima, di natura geopolitica sono ancora tanti, e quelli generalmente danno una spinta abbastanza forte all'andamento dei prezzi.
Vero, giustissimo, ho ascoltato con molto interesse il messaggio vocale della tua ascoltatrice. Devo dire che le tensioni geopolitiche sono un possibile focolaio di inflazione. L'altro di orizzonte temporale più lungo è quello della transizione energetica, che avrà bisogno di moltissime materie prime, soprattutto metalli industriali e commodities comunque di ogni tipo, che tendono poi ad avere un impatto molto forte, anche molto volatile sull'inflazione stessa. Quindi dobbiamo fare attenzione a non abbassare la guardia. Anche per questo è possibile ipotizzare che le banche centrali saranno molto caute nei loro tagli dei tassi di interesse, ma devo dire che potenzialmente siamo verso la fine di questa battaglia contro l'inflazione. Possiamo però imparare qualche lezione da questi ultimi 2 anni che ci hanno visto così penalizzati, no? come cittadini, anche come consumatori dall'inflazione. Il consumo è un tema, secondo me, che è stato trattato poco. poco, troppo poco in questi anni, se consideriamo che il prodotto interno lordo dell'Italia, come quello dei maggiori paesi occidentali, è fatto per circa 2/3 dai consumi privati. Quindi l'inflazione è qualcosa che ci impatta in maniera molto forte, ma di cui siamo anche noi stessi artefici con le nostre scelte. Quindi credo che da questo punto di vista un dibattito possa rimanere vivo anche dopo la fine della lotta all'inflazione, per riconsiderare le nostre abitudini anche da un punto di vista individuale e non considerare soltanto l'inflazione o qualsiasi altro fenomeno economico come un qualcosa che ci viene gettato addosso dall'esterno e di cui non siamo in realtà protagonisti.
Allora, un'ultima domanda, 2 minuti le assegno per un commento su un tema che avrebbe bisogno di 5 ore di analisi, il tema cinese, solamente per capire un po' qual è il suo pensiero rispetto alla prospettiva di questa grande area in grande difficoltà a causa della crisi immobiliare e non solo. Le autorità in realtà fanno fatica ad intervenire, insomma si deciderà per una traiettoria un po' più chiara rispetto anche alla gestione della crisi immobiliare, i listini si riprenderanno, come vedete questo contesto geografico?
Ma la Cina vive un momento davvero curioso. Tornando alle performance aggregate degli ultimi 2 anni, la Cina è il peggior mercato del mondo, peggior mercato importante del mondo, con un meno 22-23% a seconda dell'indice azionario. La grande sorpresa dello scorso anno è stata la riapertura dopo il Covid in Cina, che a differenza di quanto accaduto in Occidente non ha dato luogo a quella enorme festa di consumi e di spesa che poi ha portato alle buone performance economiche di cui tuttora beneficiamo in Europa e negli Stati Uniti. Quindi questa crisi immobiliare, questa crisi della fiducia dopo i prolungatissimi lockdown in Cina ha portato a una situazione in cui ormai non c'è grande interesse attorno a questo mercato. Peraltro le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina hanno portato tutti i grandi investitori occidentali a ridurre in maniera massiccia la loro esposizione alla Cina, in modo tale che ci fosse anche un minore supporto dal punto di vista politico a quelle aziende. Quindi tutto questo è ancora in corso, la debolezza dell'economia è ancora in corso, le tensioni geopolitiche sono ancora lì e non c'è un ragionevole cambio di orizzonte da attendersi nel breve. Va anche detto che, come sempre, noi dobbiamo cercare di guardare l'altro lato di ogni affare, di ogni trade. Quando tutti hanno venduto è sempre più difficile trovare quello che noi chiamiamo venditore marginale, cioè qualcun altro che vendendo faccia ulteriormente scendere il prezzo. Quindi io, senza azzardare previsioni direzionali,
a un certo punto si fermeranno, come dice lei.
Esatto, a un certo punto si fermeranno, e tipicamente negli altri mercati che guardiamo tutto questo spesso prelude almeno ad un rally di breve termine,
ad una buona ripartenza. Grazie a Mario Nali, che veramente stamattina ho interrogato su tutto il programma, gestore patrimoniale di Kairos Partners SGR. Buon anno, a presto.
Buon anno, grazie.
E noi torniamo domani con il mattone. Buona giornata a tutti.